Gimbe avverte, ci sono già i primi segnali di risalita dei ricoveri. Ai giochi olimpici di Tokyo, altri due atleti positivi, il totale sale adesso a 91, si parte comunque sabato con il ciclismo e la scherma. Alle 13.34 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora andiamo, ci sono un po' di commenti che però, su al 349-238-6666 sulla vicenda del medico di base per i senza fissa dimora, complimenti per questa iniziativa, e poi commenti sulla vicenda di Voghera che non vale neanche tanto la pena di stare a leggere, secondo me, in alcuni casi. Andiamo con l'editoriale di Alberto Orioli di oggi.
Il punto di Alberto Orioli.
Qualche giorno fa Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha fornito un dato passato quasi sotto silenzio. Nel 2018, ultima rilevazione disponibile, l'evasione fiscale stimata è scesa a 79,8 miliardi, 9 in meno dell'anno precedente, e stiamo parlando di IRPEF, IRES, IVA e IRAP. E non c'entra il Covid, evidentemente, che ha devastato l'economia e probabilmente anche quella sommersa. È intuibile quindi che magari il dato relativo al 2020 potrà essere ancora più basso. Qualcosa si muove, lo ha detto anche lo stesso Ruffini, e grande merito va alla fatturazione elettronica e alla spinta alla tracciabilità che rende più complicato evadere le tasse. Ora sono 191 le banche dati che le diverse amministrazioni devono far dialogare tra loro in modo da rendere semplici gli incroci e visibili i flussi di denaro. È con le banche dati che il fisco può aumentare l'efficienza dei controlli, ma il ginepraio delle regole sulla privacy rende tutto più complicato se non impossibile. È evidente che il fisco non deve diventare il grande fratello, ma va messo in condizione di poter gestire i controlli in modo efficiente e mirato. Insomma, un equilibrio difficile tra diritti e libertà. L'importante è che alla fine non venga tutelata la libertà di non pagare, che ovviamente non è una libertà, ma è un reato.
Adesso l'abbiamo già anticipato, è con noi il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, torniamo su questo punto dell'aumento dei nuovi contagi. Insomma, questo è un dato incontrovertibile, però sta, diciamo, alimentando, l'ho già detto prima, due chiavi interpretative che sono sempre le solite i due mondi, i due universi, due bolle di pensiero. Ci sono da un lato i più preoccupati, i chiusuristi, chiamiamoli così, che dicono: vedi, sta ripartendo il contagio, la gente non si vaccina, bisogna insistere con gli obblighi, con il Green Pass, le varianti che ci preoccupano, i giovani che non fanno finta di niente, eccetera, eccetera. E dall'altra, invece, questo aumento dei contagi può essere interpretato, e viene fatto, lo sentiamo nei commenti, sui social, ma non solo, da parte di quelli che, come sempre, negano, riducono, no, l'importanza del Covid, e dicono: vedete, ci sono quest'anno, per esempio, un argomento che va molto Cartabellotta, è questo: ci sono più contagi adesso che l'anno scorso, quindi i vaccini non servono a nulla. Ora, io so che lei viene indicato tra i chiusuristi, però lei è anche uno che guarda soprattutto i numeri con la sua fondazione, quindi cosa ci dicono i numeri sui contagi e sui ricoveri adesso?
Ma noi in questo momento dobbiamo entrare nell'ottica di vedere una pandemia che ha in questo momento e avrà nelle prossime settimane numeri alti o molto alti in termini di contagi, un po' come è avvenuto negli altri paesi, penso non solo al Regno Unito ma anche alla Spagna, al Portogallo, all'Olanda, dove l'aumentata prevalenza della variante Delta, che è una variante molto contagiosa, sta di fatto aumentando in maniera esponenziale il numero dei contagi. Però, e questa è la buona notizia, il potenziale impatto di questo aumentato numero di contagi rispetto alle ondate precedenti sugli ospedali sarà notevolmente più basso. Questo non significa che non andranno persone in ospedale. Infatti noi dal monitoraggio di oggi rileviamo che la discesa delle terapie intensive e degli ospedali si è arrestata ed è cominciata una lieve risalita, e che ci aspettiamo, voglio dire, che rimanga più bassa possibile, sapendo però che l'entità di questa risalita di persone ricoverate sarà inversamente proporzionale alle coperture vaccinali, in particolare delle persone anziane e fragili, ma in generale, voglio dire, di tutta la popolazione, e ovviamente sarà proporzionale a quella che è la circolazione del virus, quindi più il virus circola, ma più persone inevitabilmente vanno in ospedale.
La prima domanda che si fanno, diciamo, quelli della bolla, no? Un po' negazionista, è: ma se i vaccini ci sono state vaccinate un sacco di persone, siamo quasi al 60% con prima dose, 52% di over 12 con seconda dose, quasi tutti gli over 60, eccetera eccetera, perché c'è la risalita dei ricoverati, Cartabellotta? Perché?
Ma la risalita dei ricoverati c'è fondamentalmente per tre ragioni. Intanto abbiamo una copertura di over 60 che non è ottimale, che per gli over 80 ormai abbiamo superato il 95%, complessivamente ne abbiamo circa 2.200.000 over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, e circa 2 milioni che hanno ricevuto una sola dose, quindi questo, diciamo, è un vulnus importante per quello che riguarda l'accesso alle sterilizzazioni. Il secondo motivo è che di fatto noi dobbiamo entrare sempre nell'ottica che una percentuale degli attualmente positivi va in ospedale per ragioni legate a patologie persistenti, ad età avanzata, a fattori di varia natura. Questa percentuale, ribadisco, sarà più bassa rispetto alle ondate precedenti, ma non sarà zero, quindi significa che comunque all'incremento dei contagi segue sempre un incremento delle ospedalizzazioni, ribadisco, in maniera inversamente proporzionale a quella che è la copertura vaccinale della popolazione. In ogni caso, oggi noi abbiamo, diciamo, manteniamo quella che è la campagna vaccinale sostenuta sulle 540.000 somministrazioni al giorno, però qual è la parte mezza vuota del bicchiere? Che noi stiamo facendo pochissime prime dosi. Nell'ultima settimana noi di fatto abbiamo fatto il 15% di prime dosi su oltre 3.700.000 somministrazioni, e questo in parte perché gli over 60 ormai non si prenotano più, in parte perché le dosi le stiamo utilizzando prevalentemente per completare i cicli vaccinali, quindi le persone più giovani non si possono prenotare. Quindi è un combinato di fattori che fa sì che siamo un po' a metà del guado, ma che è un momento in cui bisogna tenere conto che questo incremento dei contagi c'è stato e bisogna gestirlo con tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione, senza nessun, diciamo, atteggiamento terroristico di preoccupazione particolare, ma guardando e interpretando correttamente i numeri.
L'altra affermazione che si sente fare è: ma se le persone a rischio si stanno vaccinando, io che non mi voglio vaccinare, che male vi faccio?
Questo è il passaggio molto difficile da spiegare da quella che è la tutela individuale alla tutela della salute pubblica. La vaccinazione non è una terapia, è uno strumento preventivo. È chiaro che quanto più elevato il rischio di andare in ospedale, quanto più su noi stessi è efficace il vaccino, ma noi dobbiamo ragionare in un'ottica anche altruistica di copertura di popolazione, perché è ovvio che meno persone si vaccinano, più il virus circola, più addirittura aumenta il rischio che emergano varianti più contagiose, che finirebbero anche per contagiare chi abbiamo già protetto con la doppia dose, in particolare gli anziani. Questo purtroppo è un messaggio non semplice da trasferire alle persone che magari hanno dei grossi dubbi, ma è il principio base su cui poggiano le campagne vaccinali di massa.
Ecco, fra l'altro,
se non si raggiunge una copertura adeguata, è ovvio che il virus continua a circolare, vanificando anche alcuni degli sforzi che sono stati già fatti.
Insomma, un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, 7 mesi dall'inizio della campagna di vaccinazione, dobbiamo anche dire che non c'è una campagna di comunicazione del governo, delle autorità, insomma, delle istituzioni sanitarie, mediche, tutto quello che volete, seria, ben fatta, impostata su questo. Ci sono due o tre testimonial che girano anche ripetutamente in televisione, ma che mi sembra con esiti abbastanza deludenti, al di là delle intenzioni, no, di chi ha fatto quegli spot. Cartabellotta, le chiedo un'ultima cosa, però oggi il professor Richelli sul Corriere avanza un dubbio, cioè che dice: mentre stiamo andando comunque abbastanza bene sulle vaccinazioni, abbiamo aumentato i posti letto in terapia intensiva, torna sulla questione della medicina territoriale, i medici di base, e dice: siamo sicuri che abbiamo rafforzato? Non credo, dice, e lo dice un ex membro del CTS, cioè dice: non c'è ancora un protocollo per il monitoraggio, per esempio, da casa, o per le cure delle persone da casa per i medici di base. Cosa è stato fatto su questo fronte?
Ma guardi, il problema là è strutturale, perché io ricordo a chi ci ascolta che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, hanno un accordo, diciamo, di lavoro regolato, il cosiddetto accordo collettivo nazionale, che è una convenzione che li rende un po' libero professionisti e un po' dipendenti a seconda di quelle che sono le problematiche. Il problema reale è che è come si fa a integrare con una modalità contrattuale di questo tipo, che presenta spesso delle emergenze è una professione che ogni volta che deve erogare delle prestazioni supplementari richiede una modifica dell'accordo nazionale, degli accordi regionali e di quelli locali. Cioè stiamo parlando di una categoria professionale indispensabile per quello che riguarda la gestione del territorio, ma che ha un accordo contrattuale che è regolamentato da una serie di cavilli che fanno sì che ogni volta che il medico deve vaccinare, bene, va fatto l'accordo, deve fare il tampone ai propri assistiti, bisogna fare un accordo.